Io non dico che nella vita non bisogna avere dei sogni, però c'è una cosa che non capisco. Ogni volta che qualcuno, dopo una vita di batoste, trova solo in tarda età, finalmente, un posto nel mondo, proprio quando ormai credeva di non avere più speranze, ci dice che non dobbiamo mai smettere di sognare. Potrebbe gentilmente aggiungere pure come si realizzano questi sogni o dobbiamo aspettare per forza pure noi di invecchiare per capire come si fa? Abbiamo un problema. Tu sei il ripetente della classe che già conosce la soluzione. Non ci vede nessuno. Ma facci copiare, no? Io sono Francesco Arienzo e ogni settimana vi porterò alla scoperta del disagio. Non tutto, solo il mio, che comunque è tanto. Pensate a me come al vostro Sigmund Freud, solo con l'insonnia al posto dei sogni. Questo è Dottor Disagio. Non è per vantarmi, ma credo di aver avuto la più grande collezione di sogni e desideri di chiunque. A differenza degli altri, però, non la mostravo a nessuno. Alla domanda «Francè, che vuoi fare da grande?» per me era più facile rispondere «Boh» che dichiarare apertamente di volere fare l'astronauta, un po' perché tra i bambini è un'ambizione troppo inflazionata, pari solo a quella del posto statale tra gli adulti. Ma soprattutto, se avessi detto «l'astronauta», non sarei stato completamente sincero, perché nello spazio ci volevo andare, ma mi sarebbe piaciuto anche andare alla ricerca di fossili di dinosauri. E non solo. Mi sarebbe piaciuto fare anche il restauratore, l'orafo, avrei voluto diventare un calciatore, un profumiere, un top gun, a volte un macellaio, un campione di freccette e un falegname. Insomma, cambiavo idea continuamente senza mai però abbandonare quella di prima. Volevo essere un po' tutto. Certo, non si è mai visto un paleontologo che individua i resti di un brontosauro in Africa mentre passeggia su Saturno, ma solo perché non vi siete mai affacciati nei miei sogni. Ma io che nella realtà ci dovevo comunque tornare, la domanda che risuonava era sempre la stessa. «Che vuo fa, Franci?» E con il passare del tempo, «Boh» non valeva più come risposta. Dovevo fare una scrematura dei miei desideri, una cernita dei miei sogni, ridimensionati dalla mia volontà e dalle mie capacità. E dopo scontri diretti ed eliminazioni, mi ritrovai a dover scegliere tra l'orafo, il restauratore e il falegname, decidendo poi di fare il comico. Una scelta inaspettata, che però sembrava trovare l'appoggio anche delle persone per me importanti. Perché, mi dicevano, quando decidi con tutto te stesso quale sarà il tuo futuro, non c'è niente che possa impedirti di raggiungerlo. Devo dire che mai considerazione poteva essere più falsa. Cioè, non metto in dubbio che sia così, ma non quando sei Francesco Arienzo. Perché la mia testa è come un albergo esclusivo di insicurezze, con tutte le stanze occupate da ansie e preoccupazioni. Ma se a tarda notte, all'improvviso, arriva trafelata anche la paura di non farcela, di non reggere il peso di un eventuale fallimento, il mio senso di colpa che si trova alla reception del mio carattere, un posto stai sicuro che glielo trova pure a lei. E se la forza per perseguire in modo convincente il mio sogno sicuramente non potevo trovarla dentro me stesso, forse la potevo prendere da tutti quelli che credevano in me. Ma anche così non ci riuscivo. Perché? Molti dei miei miti hanno dichiarato che sono arrivati ad ottenere quello che volevano, nonostante avessero contro le loro famiglie. I miei genitori invece mi incoraggiavano, doveva essere più facile per me, o no? I miei miti ce l'avevano fatta malgrado il parere contrario delle famiglie o grazie al parere contrario delle loro famiglie? Per scuotermi avevo bisogno di un nemico. Solo qualcuno che non credeva in me poteva accendere la miccia del mio orgoglio. Ma non potevo avere una famiglia normale che andasse contro le mie passioni. Mi serviva fare uno spettacolo brutto per un pubblico ostile. Il paradosso per un comico. Il mio non era un sogno. Era un incubo. E io avevo bisogno di viverlo. Un giorno la mia agente mi contatta e mi dice: «Te la senti di fare uno spettacolo in un piccolo campeggio gestito da un comitato composto da persone che non ti vorrebbero, tranne il nuovo direttore artistico che è l'unico a cui piace quello che fai e vuole imporre la sua decisione agli altri per farsi rispettare?» Praticamente questo direttore artistico mi voleva usare per fare uno sfregio agli altri. Era la mia chiamata alle armi, l'occasione che aspettavo. Arrivai in macchina insieme alla mia fidanzata in quel piccolo campeggio. Sembravamo una pattuglia della polizia che entrava a scampia. Ci guardavano tutti male. «Non ti vogliamo qua dentro! Vattene! Ti aspettiamo più tardi in teatro. Facci divertire se hai coraggio!» Il teatro era una piccola area delimitata da biliardini, flipper e tavoli da ping pong vuoti. Dei ragazzini si avvicinarono e mi rassicurarono che li avrebbero occupati ma solo durante il mio spettacolo. Nel frattempo mi avrebbero tenuto d'occhio dal bar. Il bar era alla mia sinistra. Era molto piccolo, ma con delle casse molto grandi che amplificavano a tutto volume in loop una playlist dance anni 90. Il barista specificò che «mo il volume è alto, quando cominci lo alziamo un altro po'». Ero lì da soli 10 minuti e in successione avevo già pensato «ma chi me l'ha fatto fa? Ma come mi è venuto in mente? E se ce ne andiamo adesso senza dire niente? E se fingo di svenire? E se svengo veramente che è ancora più probabile?» La mia fidanzata avvertì la mia tensione e per tranquillizzarmi mi rassicurò dicendomi che sarebbe andato tutto bene. Io le chiesi di essere sincera. Mi guardò negli occhi e mi disse «Francesco, ora sta andando male, ma vedrai che finirà peggio». Mi sentii chiamare. Era una coppia sorridente. Un signore e una signora emozionati, felici di vedermi lì. Mi dissero che abitavano nel mio stesso paese di origine e si ricordavano di me da piccolo. Anche se non mi ricordavo di loro, ero felice, perché erano le uniche due persone in quel momento che più si avvicinavano a essere degli amici. Volevo esprimere il mio sentimento, ma riuscii solo a sussurrargli una parola. «Aiutatemi». Cominciò ad arrivare gente a occupare le sedie in platea. Lo spettacolo stava per cominciare. Partì la mia sigla, che non si sentì, perché coperta dalla musica del bar che effettivamente era più alta di prima. Entrai in scena sbucando da una tenda rattoppata. Applaudirono in due, la coppia che diceva di conoscermi. Ma intimoriti dall'imbarazzo che crearono, smisero immediatamente. Stavo per cominciare a parlare quando qualcuno mi disse «Aspe, che non sono arrivati tutti quanti!» Spostai lo sguardo verso destra, da dove arrivavano 6 persone, tutte vestite di bianco, che si accomodarono al centro della platea su delle sedie da giardino bianche. «Siamo il comitato che non ti voleva», dissero in coro come un mostro a 6 teste. «E io invece lo volevo, va bene? Quest'anno decido io!» replicò il direttore artistico, del quale ancora oggi conosco solo la voce, perché quella sera non si fece mai vedere in faccia per paura di rappresaglie. «Puoi cominciare», mi disse il mostro bianco. Ma non era ancora il momento di iniziare, perché qualcosa colpì la mia caviglia. Una lattina. Ai miei piedi c'erano una 20 di bambini che giocavano con delle lattine. Lattine vuote di bevande gasate. «Ma perché?»
«I bambini non se ne importano dello spettacolo, vogliono giocare!»
«Sì, vabbù, ma perché proprio qui e soprattutto perché con delle lattine?»
«Comincia!» mi ordinò il comitato.
Non appena aprì bocca, i ragazzini si spostarono dal bar e come promesso cominciarono a giocare a biliardino, flipper e ping pong, perfettamente coordinati tra loro. Data la situazione, decisi di giocarmi subito le mie battute più forti, un tentativo per provare a conquistarli. Non risero mai. Mai! Cominciai a sudare. C'erano 40 gradi, ma io sudavo freddo. Però non avevo intenzione di arrendermi. Più parlavo, più non ridevano. Ma in quel momento promisi a me stesso che non me ne sarei andato fino a quando non avrei sentito almeno una risata fragorosa. Passavano i minuti e le cose peggioravano soltanto. Gruppi di persone sciamavano verso l'uscita. I bambini che giocavano seduti con le lattine ora mi correvano intorno. E io mi sentivo sempre più giudicato dagli sguardi soddisfatti del comitato. Un silenzio assordante che sapeva di sentenza, che fu interrotto solo da una signora anziana in prima fila, che mi disse, implorante,
«Oh! Ma fammi ridere! Perché non fai ridere? Io volevo ridere!»
Mortificato, lanciai un messaggio all'universo. «Terra, apriti sotto ai miei piedi e inghiottimi!»
Poi pensai che quei ragazzini con le lattine sarebbero venuti con me, quindi forse era meglio di no. Improvvisamente una speranza. Seduti in fondo su un muretto, nascosti da un albero, c'era qualcuno che rideva. Finalmente. Erano in 4 o 5, ma ridevano forte. Pure troppo forte. Realizzai che probabilmente non ridevano alle mie battute, ma della situazione imbarazzante senza via di fuga in cui mi trovavo. Dopo 60 minuti agonizzanti, io e la mia fidanzata andammo via di corsa senza neanche salutare quella coppia che mi conosceva, anche perché era impegnata a giustificarsi con quelli del comitato. Dicevano:
«Cioè, noi non è che lo conosciamo, eh. Sappiamo che abitava nel nostro stesso paese, ma poi fondamentalmente chi cazzo sap?»
Un disagio livello trauma senza precedenti. Ma finalmente avevo vissuto il mio incubo. E lo ricordo ancora così tutte le volte che mi esibisco, 10 secondi prima di salire sul palco. Perché quello che non ci hanno detto è che va bene l'ispirazione, va bene l'ambizione, ma i tuoi sogni non si realizzeranno mai senza quella cazze paura di sbagliare tutto e il terrore di finire di nuovo in quel piccolo campeggio gestito da un comitato di bianco vestito. Dottor Disagio torna lunedì. Voi non smettete di inseguire i vostri incubi.